Bento Box, la tua razione settimanale di musica.
Ciao a tutti da Andrea, ben ritrovati su Bento Box, il contenitore musicale di Fuori Aula Network. Questa settimana anche in voce con me c'è Silvia. Ciao Silvia, ben trovata.
Ciao Andrea.
Allora, cominciamo insieme questa nuova puntata con il primo dei due ospiti lo facciamo perché è uscito una settimana fa, cioè mercoledì 9 novembre, Santo, 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 che è il nuovo album dei Rashomon, e noi ne parliamo con Keire, che è voce, tastiera e synth del gruppo. Benvenuto Keire.
Ciao Andrea, ciao Silvia, grazie.
Grazie a te.
Ciao Keire, parlaci un po' di voi e della scelta di questo nome, che se non sbaglio deriva dal giapponese e c'è anche un film con lo stesso nome, giusto?
Sì, assolutamente, il film di Kurosawa, che a cui ci ispirammo per un po' per il concetto all'inizio, insomma, quando il gruppo venne creato. E il concetto era un po' la, come dire, la visione della verità che cambia a seconda di chi te la racconta. Quindi fondamentalmente all'inizio abbiamo sposato questo concetto di eterogeneità dei generi che ci piaceva si rispecchiasse un po' nel nome e in questo film che ci aveva toccato particolarmente. Più o meno questo è il significato che sta dietro al nome Rashomon.
E voi siete della zona di Modena, giusto?
Sì, sì, esatto. Uh-huh. Anche se in realtà abbiamo un elemento sudafricano, uh-huh, che è un po' fuori dalla zona di Modena.
Ecco. E questo particolare ci porta a uno degli aspetti di questo vostro nuovo lavoro, e cioè un disco, questo Santo, 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 in cui vi presentate con dei cambiamenti sia nel sound che nei componenti della band.
Sì, esatto. In realtà la band parte come trio, o power trio, come alcuni ci hanno definito. Comunque, insomma, era una cosa senza basso, batteria, chitarra e voce, e in effetti all'inizio facevamo questa sorta di blues molto scarno alla Primi Black Keys, mm-hmm, o alla White Stripes, per intenderci.
Ok.
Sì, esatto. Poi in effetti abbiamo sentito l'esigenza di più ciccia sotto e abbiamo introdotto il basso. Abbiamo cambiato la formazione in corso d'opera, mm-hmm, negli anni. In realtà, mm-hmm, abbiamo fatto un disco prima con il vecchio chitarrista, che è stato, come dire, per tutto il tempo in cui è stato nel gruppo la colonna portante, diciamo.
Mm-hmm. Ok, veniamo all'attualità.
Sì, yes. Santo, Santo, Santo è un album che si basa su un ideale abbastanza specifico. Il tema è la figura di un supereroe che si stacca da quella ideale di eroe buono, invincibile, che conosciamo. E ci racconta invece un uomo più stanco, quindi un supereroe che cade abbastanza nel degrado, anche se vogliamo dire. Possiamo dire che si tratta di un'umanizzazione, di un ideale, anche dal punto di vista della fragilità e della sconfitta personale, giusto?
Assolutamente sì, ci piaceva un po' questo tema dei supereroi, a parte che siamo dei cinecomic maniaci un po' tutti, a dire la verità, quindi era la scelta più vicina a quello che poi noi guardiamo a livello di cinematografia. E in effetti però volevamo, come dire, porre l'accento su questa sconfitta in qualche modo di una società supereroistica idealizzata, no? su questa decadenza del potere assoluto in qualche modo. E questo tema in realtà ricorre un po' in tutte le tracce, o in quasi tutte le tracce dell'album che abbiamo fatto uscire.
Ecco, e questo emerge anche dalla copertina, in cui vediamo questo Superman un po' tossicomane, no? E è una è un'immagine che è stata realizzata da Zamuk, giusto? Che è un illustratore italiano.
Sì, è un illustratore italiano che ha lavorato anche all'estero, molto noto, ha avuto anche modo di lavorare con dei grossi nomi come Sister e altri oltreoceano. tra l'altro è anche un pugile. sì, è un amico. Abbiamo, sì, insomma, come dire, condividiamo tuttora percorsi di vita.
Santa, 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 la soprannaturale, ultra brillante, intelligente. Gentilezza dell'animo!
Santo, santo, santo è stato accompagnato dalla sua uscita dalla presentazione anche di quattro personaggi, no? Il Cannibale, Red Face, il Generale 18 Stelle e Dr. USA sono i buoni e i cattivi di questa vicenda.
Esattamente, questa che stiamo preparando una specie di piccola rivoluzione, almeno per quanto ci riguarda, nell'ambito del videoclip. Abbiamo questa idea di creare una piccola miniserie. Mm-hmm. Che appunto sempre ha a che fare con il mondo supereroistico,
certo.
E che vedrà, sì, una piccola serie di puntate in cui questi personaggi vivranno una storia.
Mm-hmm.
Ma non voglio dire troppo, visto che comunque il videoclip, insomma, deve ancora uscire e tutto.
Parliamo ora del primo singolo, America, un singolo di estrema attualità in cui i supereroi sono gli Stati Uniti, giusto?
Sì, sì, madonna mia, gli Stati Uniti. Sì, colgo l'occasione per dire che non ce lo aspettavamo assolutamente questa cosa. In effetti volevamo in qualche modo prendere per il culo l'America prima dell'era Trump, non ci si può credere, comunque va bene.
Sì, c'è un po' l'idea di questa rappresentazione, no? del superuomo anche in America, cioè ci si lega molto a delle figure portanti, giusto?
Sì, sì, che per intenderci, di cui un po' noi subiamo la fascinazione assolutamente, però vediamo anche tanto le crepe in qualche modo.
Kere, invece, tornando al disco nel suo complesso, quest'album è frutto anche di oltre che di una vostra autoproduzione, di un supporto che negli ultimi 3 anni, sostanzialmente a partire dal 2013, vi ha consentito tramite Music Razer di poter arrivare alla pubblicazione dell'album.
Sì, esatto, questo album ha avuto veramente una gestazione lunghissima, comunque... Scusami, non ho capito la domanda.
Sì, sì, giusto. Il sostegno attraverso Music Razer è da parte di chi appunto ha voluto darvi una mano, no? per riuscire a pubblicare questo lavoro.
Sì, certo. C'è stato un grosso sostegno da amici, fan, familiari e chi più ne ha più ne metta.
Mm-hmm.
Non è stato facile farlo uscire anche perché appunto abbiamo cambiato la formazione in corso d'opera e questo ci ha rallentato parecchio. Poi tante cose anche positive, Matteo ha avuto, il batterista ha avuto una bella bimba, eccetera, eccetera. Quindi, però sì, sono tutte cose che hanno un po' rallentato l'uscita di questo album.
E in questo album troviamo anche dei vecchi pezzi che vengono riarrangiati, quali ad esempio Non ci avranno mai e Nuvole basse, riarrangiati con un nuovo sound che deriva anche dal fatto che ci sono stati questi cambiamenti nel gruppo.
Sì, sì, esatto. L'idea era un po' di riprendere le sonorità degli anni 90, che ci sono sempre state care fin dall'inizio, però... per la scelta della prima formazione erano un po' difficili da riportare. Con l'introduzione del basso invece abbiamo potuto sperimentarci in quel senso, sempre cercando di mantenere i piedi saldi nella contemporaneità, però sì, questo ci ha dato modo di andare verso altre sonorità degli anni 90, ma non solo, anche basso 2000, diciamo.
Benissimo, questo allora in sintesi, Santo 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 dei Rashomon, album che potreste ascoltare anche all'interno della rotazione di Fuori Aula Network. Ne abbiamo parlato con Keir, voce tastiera e synth. Grazie e a presto.
Ciao Keir.
Grazie a voi. È strano, ci ho messo un bel po' a realizzare che eri una stella spenta, una fiamma assopita. Per chi si accontenta e dall'alto dei nostri discorsi più seri e più tormentati, una grande discende a picchiarmi in testa che eravamo sbagliati. Ma non provarci, non sarai la prima né l'ultima. Non preoccuparti che da qualche parte ci sarà.
E bentornati da Andrea, siete sempre a Bento Box su Fuori Aula Network e questo è il contenitore musicale della radio dell'Università di Verona. La seconda parte della nostra puntata di questa settimana la passiamo in compagnia anche di Giada, ben trovata.
Ciao a tutti ragazzi.
Dunque, Giada, lo scorso 11 novembre è uscito per Malintenti e Edel Homo Sumo, che è il secondo album del trio formato da Angelo Sicurella, Roberto Cammarata e Antonio Di Martino. E per parlare proprio di questo nuovo lavoro torna nostro ospite Angelo Sicurella, ben ritrovato.
Ciao a tutti.
Ciao Angelo, allora questo disco esce a 2 anni dal primo LP Surfing Gaza e lo fa con un intento preciso, una genesi particolare. Non volete dite riferimenti contemporanei, vi definite infatti atemporali, giusto?
Diciamo che abbiamo fatto una ricerca in questo senso, sì, della temporalità, semplicemente ricercando qualcosa che partisse da noi, che è un'esperienza molto particolare. Cioè, piuttosto che relazionarsi con l'esterno e rimanere in contatto con l'esterno, ci siamo chiusi in noi stessi e abbiamo cercato di capire cosa eravamo in grado di tirare fuori a partire da noi stessi. E in questo senso, una volta che non fai riferimento alla contemporaneità, ma ti lasci libero in qualche modo di ispirarti a ciò che ti passa per la testa giusto in quel momento, riesci anche a fare un mashup di cose che ti condizionano in una situazione di atemporalità, ti portano in una situazione di atemporalità in qualche modo.
Ecco Angelo, per fare questo voi vi siete anche isolati fisicamente. Vi siete voluti allontanare da tutti gli stimoli che potevano non essere quelli del vostro istinto personale per cercare anche di creare qualcosa in qualche modo di nuovo.
Sì, diciamo che creare qualcosa di nuovo è veramente difficile, forse direi anche impossibile.
Cioè,
è stato fatto così tanto che anche concentrarsi, diciamo, a creare qualcosa di nuovo è una cosa che in realtà noi non abbiamo fatto. Noi volevamo fare qualcosa a partire da noi, cioè una cosa che ci rappresentasse in maniera fervida e solida e che fosse qualche, tant'è che nella temporalità, in questo discorso della temporalità, c'è chi ha parlato di riferimenti anni 70, c'è chi ha detto di qualcosa che si riferisce in realtà ancora a quello che c'è oggi in giro, c'è, insomma ne sono state dette di ogni. Mm-hmm. Riguardo all'estraniamento che ci ha condizionato parecchio, tant'è che c'è chi ha detto pure che è un disco intimo, probabilmente l'intimità è stata dal fatto che noi ci siamo isolati veramente da qualsiasi contesto, ci siamo buttati per mesi in casa disabitata di campagna dove non c'era altro che due cavalli e due capre, mm-hmm, qualche pecora e nessun contatto umano, mm-hmm, che è una condizione di estraniamento anche quella molto interessante, perché sì, in qualche modo ti perdi, ti perdi e ricerchi, ti perdi da un punto di vista, diciamo, della vita quotidiana, perché le ore ti passano davanti, che dove i tuoi riferimenti diventano altre cose, il sole, insomma le ombre, una serie di cose che e il resto sono dei riferimenti musicali che persegui, che segui. Noi ci siamo abbiamo registrato tutto in campagna, abbiamo montato una specie di studio mobile, sì, raccogliendo un po' le cose che avevamo, anche le cose di Angelo Di Mino, mm-hmm, che ci ha aiutato parecchio anche su alcuni synth, su dei violoncelli, i violoncelli che si sentono del disco sono i violoncelli di Angelo Di Mino, ad esempio. Abbiamo portato tutto in campagna e da lì praticamente non ci siamo mossi più.
Bene Angelo, ho ascoltato il singolo Un po' di te, il brano con cui avete scelto di presentare il disco Homo Sumo. In che modo lo rappresenta un po', proprio in questo modo in cui ci hai parlato adesso? Anche dal video un po' si vedono le immagini del cielo, dell'oceano, i ghiacciai, giusto? Forse una migrazione ad un posto altro, qualcosa di indefinito.
Sì, anche diciamo le immagini di Un po' di te sono state le immagini che si sono andate sviluppando via dicendo, perché in questo periodo di ritiro arcadico noi continuavamo a arrivare in contatto con un nostro amico che è il regista di questo video, che ha fatto il filmato, che si chiama Gaspare Pellegrino. E mentre tiravamo fuori anche i primi brani, diciamo proprio Un po' di te è uno dei primi brani usciti, mm-hmm, e che abbiamo capito che poteva essere una delle direzioni del disco. E poi in realtà ne sono state toccate delle altre, se si va verso Sei rintocchi di campane o poco prima di andare c'è un'esplorazione musicale diversa, o anche il cantato un po' più R&B di Forse No, con, mm-hmm, quegli archi e quei sintetizzatori, anche una direzione diversa ancora. E quindi abbiamo cercato di andare in maniera tentacolare laddove volevamo andare, spinti semplicemente dalla curiosità e da quello che ci piaceva esplorare. Mm. E sul video di Un po' di te, nel frattempo, dopo che erano venute fuori i primi testi, noi ci scrivevamo con lui che si trovava su una pacca ghiacci in Antartide, che stava facendo delle riprese sue e contestualmente rimbalzandoci anche dei brani. Lui insomma, si è fatto un po' di riprese che, ispirate alle cose che gli avevamo mandato, e poi abbiamo tirato su il video, che ha, oltre a una glacierità diciamo indescrivibile, perché si trova esattamente in Antartide, sì, una sensazione, una condizione di non luogo,
Esatto.
Che comunque si sposa si sposa assolutamente con il concetto del disco. Mm-hmm.
E altrettanto, come spesso accade nel mondo della musica, fa la copertina, no? Questa immagine assolutamente improbabile, in qualche modo buffa, ma allo stesso tempo fuori dalla realtà e molto onirica allo stesso tempo. Questo animale un po' indefinito e un po' fantasioso che campeggia, insomma, in uno spazio che a sua volta è un non luogo, come ci dicevi poco fa.
Sì, tra l'altro la copertina è di un pittore palermitano, un pittore che ci sta molto a cuore, molto importante anche, che si chiama Fulvio Di Piazza, è un visionario surrealista che in realtà il dipinto si sta già perché lui lo ha realizzato nel 2014, si chiama Madre Blu ed è una mucca. Come dire, noi l'abbiamo vista come una mucca genitrice di nuvole, quindi siamo andati, diciamo, ancora avanti sul concetto nostro, perché comunque tutto il concetto base del disco si fonda su questa storia dell'esodo. Dell'esodo che si incontra anche con una parte di, diciamo, di mitologia dell'antico Egitto.
Certo.
L'esodo dove gran parte della popolazione che consapevolizza, diciamo, o comunque una buona parte della popolazione che consapevolizza l'idea di abbandonare questo posto per raggiungerne un altro, e non è detto che sia, diciamo, un posto fisico, potrebbe essere anche un buco nero nello spazio, dell'antimateria, qualcosa che non appartiene più a qualcosa di solido, e decide di andare a bordo di queste arche giganti, sono fatte di un materiale che non esiste, l'ossigena bianca, riflettente, che resiste alle intemperie dello spazio per attraversare le orbite. E tutto questo discorso si sposa con anche il concetto della morte dell'antico Egitto, e quindi anche della vacca celeste. Quindi nel momento in cui poi ci siamo trovati di fronte al quadro di Fulvio, per noi è diventato un richiamo a tutto quello che noi stavamo facendo. E l'abbiamo sposato in copertina.
Se non vuoi, non ti sporchi più di me.
Angelo, stavo pensando, è una musica che vuole portare in un mondo che è altrove, che non si sa nemmeno esattamente dove sta, e una copertina con qualcosa che somiglia a una mucca. Questi due elementi nella storia della musica sono in qualche modo già emersi assieme, e sto pensando alla Atom Earth Mother dei Pink Floyd, ovviamente, e la musica degli anni 60 e 70 aveva in una sua forma questa via per portarci altrove, la via che è stata definita come psichedelica, ed è un termine che hai utilizzato anche tu, perché per questo disco si è parlato anche di questo genere, anche se lo sappiamo che generi ed etichette nella musica e nell'arte in generale valgono quello che valgono, però potreste aver trovato un nuovo modo o un nuovo diverso, o aver sviluppato ulteriormente un modo già esistente, ma non così simile a quello della musica 60-70, per costruire una musica che ci porta altrove.
Io direi più che nuovo, perché mi sembra veramente azzardare in maniera seriamente presuntuosa rispetto a tutto quello che nell'arco della musica a partire dagli anni 50 ad oggi è stato creato, e ci metto pure dentro la musica concreta, fino ad arrivare a Webern, Stockhausen e chi più ne ha più ne metta. Diciamo che parlare di novità sarebbe veramente eccessivo, però sicuramente che questo ritiro in campagna, questo modo di costruire, che rispetto ad esempio a Selfingata, anche in Selfingata si parlava di un altrove, di un abbandono, ma aveva delle concretezze fisiche, anche sociopolitiche, parlando della striscia di Gaza, di Selfingata, di quell'esperienza lì, e del concetto di abbandono in maniera assolutamente concreta rispetto invece alla oniricità, o piuttosto alla psichedelia, o ad altro, nella maniera in cui si parla invece in questo disco qui.
Sì, tant'è che...
Da un punto di vista musicale, forse... Visti i riferimenti comunque che sono presenti, perché appartengono al nostro background storico, di crescita, quindi se ci si sente dentro i Pink Floyd, alcuni riff, o i Black Sabbath, o i Led Zeppelin, quelli appartengono ai nostri ascolti, quindi il momento in cui noi partiamo da noi, è chiaro che ci buttiamo dentro anche quello, e forse il modo di svilupparlo, dicendo quello che stavi dicendo tu, potrebbe... essere un'altra chiave di lettura a partire da noi rispetto a quello che è stato fatto negli anni 60 e negli anni 70,
fino al punto di citare esplicitamente un personaggio simbolo di quell'era appunto psichedelica, come la Lucy dei Beatles, no? In Angeli come gli angeli, però è in Cielo come gli angeli, perdonami, tra l'altro in un modo che non è esplicitamente un tributo, ma forse è anche un modo per partire da lì, ma staccarsi da quello, cioè Lucy è inserita in quel contesto, in un testo, scusa il gioco di parole, dove si prendono anche forse un minimo le distanze, o se ne racconta una storia nuova?
Entrambe. Entrambe le cose. Anche perché giusto in quel passo di testo che tutto si rifà sempre a... Tutto il disco parla del momento in cui queste persone stanno salendo su quest'arca. Quindi il momento in cui Lucy in the Sky non si sente più. È il momento in cui una parte di qualcosa è finita. E questa è la fine di questa cosa, che comunque nel momento della partenza preannuncia l'inizio di qualcos'altro. È esattamente il posto che trova Lucy in the Sky nella maniera in cui lo stavi dicendo tu poc'anzi. Tra ciò che si abbandona e ciò che crea una prosecuzione da un'altra parte.
Angelo, sarete in live nelle prossime settimane a Lunano, Firenze, Messina, Palermo, Catania e Roma. Ma come portate il disco dal vivo?
Il disco dal vivo, come avevamo già cominciato a fare nel uscite precedenti, sia dell'EP che del... L'unica, avendo dei riferimenti vecchi, noi siamo pure vecchi.
Non così tanto, quindi... che poi mi sento vecchio anch'io.
Quindi l'idea di fare, come dire, delle forme fisiche, già noi che aberriamo, diciamo, l'uso del computer sul palco, perché è una cosa che ci fa sentire male, ci fa venire l'ansia. Che qualcuno ti debba dire dove inizia e dove finisce qualcosa. Quindi da questo punto di vista abbiamo cercato di creare con quello che abbiamo, quindi drum machine, synth, eccetera, eccetera, delle parti, diciamo, che sono più o meno fisse, ma assolutamente svincolabili. Quindi se noi un brano non sarà mai uguale a se stesso live dopo live, abbiamo dei punti di riferimento, attorno a questi punti di riferimento giochiamo anche su improvvisazioni che durano il doppio della durata della canzone che c'è nel disco. Cioè poco prima di andare dura 9 minuti, per dire, su 4 minuti e mezzo del disco.
Ok.
E così via, via dicendo. Cioè, insomma, più improvvisiamo alla maniera degli anni 70, più ci piace.
Certo. Allora, consigliamo a tutti di seguire gli Homo Sumo, ascoltare il loro album omonimo e di poterli andare a vedere dal vivo per rimanere aggiornati su di voi. Uno dei riferimenti è senz'altro la pagina Facebook, facebook.com/homosumoband, e noi ringraziamo Angelo Sicurella per essere tornato a trovarci e raccontarci di questo splendido lavoro.
Grazie Angelo.
Grazie tanto a voi e vi auguro una buona giornata.